Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo. Prima pagina di questa settimana si apre con le prime voci, le riflessioni dei bellunesi che vivono negli Stati Uniti d'America, voci e riflessioni che si rifanno all'elezione a pontefice di Leone XIV. Leone arginerà il trumpismo, dicono critiche dal Make America Great Again, per non aver nominato gli Stati Uniti. Se ne parla poi alle pagine 2 e 3. E poi l'editoriale di prima pagina, firmato dall'avvocato amministrativista Enrico Gass, il titolo: A Venezia chiediamo una visione d'insieme. Poi, parte bassa di prima pagina, gioco, il podio del disonore, l'azzardo nei primi 6 mesi del 2024 ha bruciato 159 milioni. La classifica dei comuni in aumento, le puntate online approfondimento a pagina 4 e 5. Storie di chi resta. Questa settimana l'Amico del Popolo racconta quella di Carlo Baldessari, che ha lavorato nei grandi alberghi lontano dalla sua pieve di Cadore, ma poi ha scelto di tornare e si è buttato mani e piedi nel volontariato, per esempio accompagnando i maratoneti non vedenti. Pagina 22, la rubrica. E poi altre due notizie. Chiesa, il 14 maggio, festa dei martiri Vittore e Corona, calcio femminile. Ragazze, benvenute in Serie C. Abbiamo detto delle pagine 2 e 3 dedicate alle voci statunitensi sulle elezioni statunitensi bellunesi sull'elezione a pontefice di Leone XIV, e poi la piaga del gioco d'azzardo, un gioco d'azzardo patologico, i numeri comune per comune, un'intervista anche alla direttrice del SERD dell'ULS, Amalia Manzan, che era stata nostra ospite anche nei mesi scorsi, proprio per parlare di questo tema. Andiamo avanti a cercare altre informazioni che parlano a Gordino, vediamo dove le troviamo. Dobbiamo andare alle pagine dalle vallate, e allora andiamo. Pagina 24, ecco qua la prima notizia: snodi in quota, c'è anche Agordo, è un servizio alle persone per l'orientamento su servizi e opportunità, allarga la rete di prossimità, misura il contrasto allo spopolamento. Qui il taglio del nastro inaugurale del secondo snodo in quota. Gli snodi sono una sperimentazione che fa parte del percorso di costituzione degli ambiti territoriali sociali, cioè gli ATS. La Valle Agordina salvò una donna, per lui un encomio al concittadino Silvano Andreollo, che il 28 maggio di un anno fa soccorreva e riusciva a salvare con un massaggio cardiaco una donna, Fabiola Tancon, colta da una crisi mentre passeggiava accompagnando il nipotino in carrozzina. Conca Gordina, ospitalità diffusa, prosegue il corso Custodi di Storia dedicato alla cultura locale, quattro incontri in altrettanti martedì di maggio, il 13 tocca a Taibon. Poi Valle del Bois, quattro comunità camminano insieme, si è ripetuto l'antico rito della processione di Santa Croce, la processione è quasi metafora della nuova configurazione pastorale. E poi, pagina 25, Belluno, Voltago, Agordino, Luigi Rivis, l'impegno e le opere, è morto a 92 anni, scrisse del Vajont. Fu anche sindaco, si impegnò per divulgare la storia locale del paese. La biografia di Luigi Rivis e il suo impegno raccontato da Loris Santomaso. Canale d'Agordo, dal 31 la mostra, Radio del Mondo, esposti Gagliardetti e Cartoline. E Agordo, che tempo meteorologico ci aspetta? Thierry Robert Luciani è l'ospite del secondo appuntamento con il maggio a Gordino, è stato, perché è andato di scena giovedì 15 maggio alle 20:30. Queste le notizie delle due pagine a Gordine, vediamo se ci sono altre notizie in altre sezioni del giornale. Sì, vediamo a pagina 35. Luisa Manfroi scrive: Archivio geologico vivente. Il geologo Danilo Giordano spiega le Dolomiti, luoghi da proteggere da un turismo poco consapevole. Questo è l'approfondimento di Luisa Manfroi, altre notizie non ce ne sono. E allora andiamo avanti con la seconda parte del giornale, che qui della rassegna stampa dell'Amico del Popolo, che questa settimana non propone qualcosa di nuovo, non propone un approfondimento delle notizie che abbiamo letto poco fa, ma ripropone un'intervista a Liana Cavalletta. Liana Cavalletta ieri, venerdì 16 maggio, verso sera, se n'è andata, non è più tra di noi, almeno non lo è più fisicamente, ma è presente con l'impegno che ha profuso in questi anni in tanti ambiti della vita sociale di questa vallata. Ci piace ricordarla con la sua voce, una voce che faceva sentire sempre su tanti temi. Era un'amica di Radio Più, una voce di Radio Più con la sua rubrica Liber. Era una voce amica di questa rubrica e un'amica di chi vi sta parlando. E quindi ci piace ricordarla con le sue parole pronunciate il 9 settembre del 2023, quando le chiedemmo di chiacchierare con noi, visto che era prossima l'apertura dell'anno scolastico. Adesso l'anno scolastico sta volgendo al termine. Liana Cavalletta è stata un'insegnante della scuola primaria a Vallata, un'insegnante della scuola media a Canale d'Agordo, apprezzata dagli studenti soprattutto e dai colleghi, da tanti colleghi che ha avuto. E proprio sul finire, sull'imbrunire di questo anno scolastico è arrivata anche la sua dipartita. È una voce, quella che ascolterete, che riflette sul mondo della scuola, sul mondo dei giovani, un mondo che a lei era molto caro e per il quale si impegnava, cercava di trovare strade che potessero coinvolgere le nuove generazioni, facendole diventare protagoniste e allo stesso tempo cercando, da educatrice, di tracciare dei percorsi, delle vie. Ti sia lieve la terra, Liana.
Allora, quest'oggi, come ci capita di fare ormai da qualche anno, in prossimità dell'inizio dell'anno scolastico, abbiamo deciso di parlare, di cercare così di introdurlo questo anno scolastico, questo momento che fa parte, ormai, insomma, è un rito del calendario. E lo facciamo nuovamente, l'abbiamo già fatto, se non vado errato, l'anno scorso con Liana Cavalletto, un'insegnante di Vallada Agordina ed è un'amica di Radio Più. Ciao Liana, bentornata.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
Allora, beh, intanto lo diciamo subito perché il 13 settembre inizia l'anno scolastico 2023-2024, ma inizia su Radio Più alle ore 9 una nuova rubrica, una rubrica che è tenuta proprio da Liana Cavalletti, che si intitola Liber e durante la quale Liana racconterà i libri che fino a qui l'hanno rapita, li condividerà con i nostri ascoltatori. E il primo libro che verrà recensito mercoledì è un libro sulla scuola, se ho ben capito, Liana.
Sì, è proprio un libro sulla scuola perché mi è sembrato giusto partire con un libro che parli di scuola. È un libro molto particolare, vi invito ad ascoltare naturalmente mercoledì, è di Michela Fregona, La classe degli altri. Non è l'unico libro di scuola che esiste, ce ne sono tantissimi, però questo è un po' particolare.
Ecco, poi ci torneremo tra l'altro, insomma, Lo confesso, ho avuto il piacere di ascoltare in anteprima la recensione e tanto mi è piaciuto molto sentire il sottofondo della canzone di Bennato, L'isola che non c'è, che anche questo mi pare un po' che possa essere no, un bel viatico per l'anno scolastico, no? Cioè, la scuola è un'isola che non c'è o è l'isola che gli insegnanti in qualche maniera non troveranno mai o magari non sapranno di aver trovato con i loro studenti.
Beh, sicuramente non è un'isola felice, è un'isola che non c'è perché, non tanto perché non esiste, ma perché ogni anno ci spinge in un certo senso a cercarla. Ogni anno è la partenza di una nuova ricerca, ogni anno parte con un nuovo entusiasmo, una nuova voglia di cominciare, nonostante tutto, perché le difficoltà sono tante, sì, ma c'è anche tanta voglia di cercare curiosamente, sia da parte degli insegnanti, ma anche da parte degli alunni e delle famiglie, cioè si parte sempre con quella curiosità, cosa accadrà, cosa ci sarà.
Ecco, io devo dire, no, l'abbiamo citato prima quando siamo andati a leggere le notizie dell'Amico del Popolo, abbiamo letto in prima pagina che c'è appunto un fondo dedicato alla scuola. Io devo dire, l'ho trovato un po' negativo, un po' pessimista, no? L'idea di iniziare la scuola, di pensare che a fine anno ci potrebbe essere l'incontro con i giudici del TAR o comunque che segna un po' un percorso ad ostacoli, che ovviamente non ce lo nascondiamo, l'hai detto tu poco fa, gli ostacoli, le difficoltà nel mestiere degli insegnanti, anche in quello degli studenti ovviamente ci sono, però insomma, forse la scuola può, no, puntare, l'anno scolastico che si apre può puntare all'idea invece che nel cammino si incontrino tanti aspetti positivi per la crescita di
Esatto,
tutti, non
esatto.
solo degli studenti, non solo degli insegnanti.
Io ho sempre vissuto, diciamo, la scuola come un momento di incontro più che di scontro, come viene scritto nell'articolo. È vero, ci sono tantissime difficoltà e non voglio essere retorica e dire ah, la scuola è tutto bello. No, lo sappiamo benissimo. Però quando si parte per una nuova avventura, bisogna partire armati di sorriso e di volontà di trovarci qualcosa di buono, non con la certezza che ci saranno tutte quelle difficoltà, che sì, ci sono, non voglio dire che sia tutto rose e fiori, lo sappiamo benissimo, però non si può nemmeno partire tenendo presente soltanto tutto ciò che potrà andare male, perché effettivamente ci sono tantissime cose invece che potranno inaspettatamente a volte andare molto bene e lasciare dentro un bagaglio di forza, di entusiasmo per ricominciare poi l'anno successivo. È questo il bello, diciamo, della scuola, che ogni anno comincia e ogni anno finisce e ricomincia uguale e diversa ogni volta, sia per gli alunni che crescono e vanno avanti, sia per gli insegnanti che non possono ogni anno riproporsi allo stesso modo, assolutamente. È un rinnovarsi ogni volta.
Senti, la scuola, come dici, è un qualcosa di ciclico che inizia, che finisce, che però appunto non è mai, è uguale a se stessa, allo stesso tempo non lo è. La scuola ovviamente si inserisce, no, in un contesto sociale. Tu come lo vedi, no, questo inizio, dell'anno scolastico in questa situazione qui, quella che abbiamo seguito anche durante l'estate? Qual è la società nella quale la scuola, deve fare il suo lavoro?
È la società che in tutti questi anni purtroppo è andata delineandosi. È una società nella quale comunque ci siamo e nella quale comunque dobbiamo cercare di tenere sempre ben presenti quei valori che la Costituzione ci ricorda. Tenerli presenti e muoversi in quella direzione. Tener presente quella di direzione e fare del proprio meglio ogni giorno. perché effettivamente se si guarda, se si apre un giornale, si guarda una serie di notizie che veramente a volte deprimono, avviliscono dal cambiamento climatico alla guerra a tutte le situazioni, diciamo, di cronaca nera che purtroppo ci martellano anche dai social, si potrebbe veramente partire con l'idea che cosa ci facciamo noi qua, cosa possiamo fare noi insegnanti, cosa possiamo fare noi genitori, cosa possiamo fare noi cittadini per cambiare questa situazione così a volte pesante. E alla fine l'unica risposta che io mi sono data, ma poi invito anche tutti insomma a cercarne un'altra, è di cercare nel nostro piccolo di tenere la barra dritta, di tenere la bussola dritta nel nostro piccolo, nel nostro quotidiano.
Senti, ti convince, te lo chiedo perché in questi giorni, seguendo le cronache relative ovviamente ai fatti che hanno coinvolto purtroppo in maniera negativa dei giovani, sia come autori che come vittime, parlo delle BPM Hang, parlo di fenomeni di violenze che si sono registrati, e poi con le scelte, no, della politica che insomma, abbiamo letto vanno in una direzione soprattutto repressiva, e per contro altri osservatori invece criticano questo tipo di atteggiamento da parte del governo e suggeriscono invece di puntare, no, su un altro tipo di atteggiamento che vada a cercare di togliere quelle che sono le cause alla base dei disagi che poi sfociano negli atti di violenza, e citano ovviamente la scuola come luogo in cui, uno dei luoghi, però una certa sottolineatura, uno dei luoghi in cui questo lavoro di prevenzione può essere fatto tutti i giorni, pur con tante difficoltà, ovviamente senza pensare che la scuola e gli insegnanti abbiano la bacchetta magica. Tu come la pensi, come ti collochi in questo dibattito?
Guarda Gianni, io mentre parlavi mi è venuto in mente Don Milani, visto che c'è un anniversario, no, relativo alla figura di questo prete innovativo e rivoluzionario, no? Ecco, lui sicuramente nella scuola di Barbiana una cosa ha insegnato, ed è che non si può usare, diciamo, il sistema punitivo per offrire a tutti le stesse opportunità, per portare tutti allo stesso livello di partenza. Mi spiego, bisogna cercare di dare ad ognuno ciò di cui ha bisogno per poter andare avanti, per poter veramente crescere all'interno della società, della scuola prima e poi della società. Per cui io personalmente sono più che convinta che, e l'ho visto in tanti anni di esperienza anche come genitore, anche non soltanto come insegnante, che il sistema, chiamiamolo così, punitivo nei confronti degli alunni porta a ben poco. E forse dovremmo fare una riflessione anche più ampia a livello di società, se veramente il sistema punitivo di fronte a delle mancanze, a qualcosa che viene combinato, può funzionare, e se non sia meglio invece mettersi in un'ottica riparativa, e quindi in un certo senso aiutare a cercare uno scopo per cui impegnarsi. Mi sono un po' intorcolata parlando in buon italiano, però spero sia arrivato un po' il messaggio.
E mi verrebbe da aggiungere, perché insomma lo abbiamo condiviso in passato, proprio nella Valle del Bois era partito un progetto di una rete educativa, no, che coinvolgeva quelle che venivano chiamate al tempo le agenzie educative, in cui la scuola non può essere l'unica, no, altrimenti quindi le famiglie, le parrocchie, le associazioni. Dopo era un progetto che era partito, poi come a volte accade magari ci si perde per strada, ma resto convinto che l'idea iniziale fosse buona. I ragazzi hanno bisogno che pur nella differenza dei ruoli degli editori, si debba parlare una lingua unica in qualche maniera.
Esatto. E in questo appunto fare rete è importantissimo, e fare rete significa avere dei valori comuni, e qui torno al discorso della Costituzione, cioè teniamo buoni quelli e guardiamo con fiducia a queste nuove generazioni, perché veramente ci possono stupire, non in negativo, non partendo dal presupposto che però è storia, nel senso che ogni generazione ha lottato in un certo senso con la generazione precedente, no? C'è sempre stato questo scontro che quando eravamo noi giovani si stava meglio, era così, era colà. Però anziché, appunto, ritornando a quanto dicevo all'inizio, parlare di scontro, pensiamolo come un incontro di generazioni, e l'incontro si ha nel momento in cui si dà fiducia a qualcuno. Diamola la fiducia ai ragazzi, ma a questo punto chiedo anche, diamo la fiducia agli insegnanti, perché alla fine sono le persone che fanno la scuola, e spesso lo scontro, come veniva citato anche nell'articolo di fondo di cui abbiamo parlato all'inizio, lo scontro si ha sull'idea di scuola, su quello che della scuola uno si fa in un'entità astratta. La scuola è fatta di persone, alunni, ragazzi e genitori, e deve esserci un patto di fiducia condivisa.
Senti Diana, sei un insegnante di lettere, e adesso, come ho detto all'inizio di trasmissione, proponi a partire da mercoledì 13 settembre questa rubrica sui libri. Il ruolo che il libro, questo strumento molto antico, che oggi deve o stare assieme o a volte anche magari lottare, non lo so, con altri tipi di strumenti. Qual è la qualità del libro nella scuola per gli alunni e anche per gli insegnanti?
Beh, i libri cartacei non passano mai di moda. Non passeranno mai di moda, e di questo sono sicurissima. Un libro è una finestra aperta su un mondo. Un libro ti invita a un viaggio, e intendiamoci, io quando parlo di viaggio, quando diciamo devo fare un viaggio, devo essere attrezzato per fare quel viaggio, quindi devo essere preparato. Anche leggere un libro implica un certo tipo di preparazione, e si parte, ci si attrezza, e poi si parte per un viaggio dove ci portano le parole, e sono tanti i luoghi che si possono visitare. Dicendo questo, volevo sottolineare il fatto che non è che si legge semplicemente perché è bello. Tante volte dice, oh, è bello leggere, prendi un libro che è bello. Implica un certo impegno anche da parte di chi lo prende, quel libro. E l'impegno va di pari passo con la scuola, va di pari passo con la vita.
Senti, siamo in chiusura, tu aprirai la tua rubrica, il tuo programma Liber, mercoledì alle ore 9 con la presentazione e la recensione del libro di Michela Fregona, La classe degli altri. E questi pochi minuti che ci restano, hai qualche altro libro che riguarda la scuola che ti senti di consigliare ai nostri ascoltatori, siano essi insegnanti, genitori, studenti o altre figure, nonni, che hanno a che fare con la scuola, ma in generale anche con il mondo dell'educazione?
Ma allora, detto così, me ne vengono tre, ce ne sono tantissimi, però tre in particolare. Il primo è un classico, è il libro di Daniel Pennac, Diario di scuola, che mette in evidenza il fatto bellissimo partendo dalla pagella disastrosa di questo scrittore, che gli alunni non sono i voti che li rappresentano. E a me è sempre piaciuta questa immagine. Poi potrei citare la lettera a una professoressa di Don Milani, ma quello è un super classico che do per scontato. Gli altri due sono l'appello di Alessandro D'Avenia, perché riporta al rapporto insegnante-alunno un rapporto umano, una relazione umana che va al di là della burocrazia, dei programmi e degli orari, eccetera, eccetera. Che sì, cioè la relazione insegnante-alunno è una relazione biunivoca che è importante ritrovare. E questo è quello che mi manca della scuola in maniera proprio tanto, tanto, tanto forte, visto che adesso sono forzatamente in panchina come insegnante. E l'ultimo libro è un libro di Giovanni Floris, L'ultimo banco, perché il sottotitolo mi piace anche di questo libro, dice, se non sbaglio, perché insegnanti e studenti possono salvare l'Italia. E io di questo sono sempre convinta, da insegnante anche in panchina.
Allora vado a ricordarli io, i libri che Liliana ha citato adesso, oltre alla Classe degli Alpi, che presenterà mercoledì alle ore 9 nella prima puntata della trasmissione Liber. C'è Diario di Scuola di Daniel Pennac, c'è Lettera a una professoressa di Don Lorenzo Milani degli alunni della scuola di Barbiana, c'è L'appello di Alessandro D'Avenia e c'è L'ultimo banco di Giovanni Floris. Liliana, grazie per essere stata con noi e buon Liber.
Grazie mille, grazie Gianni e buon anno scolastico a tutti, col sorriso.
Ecco, con questo augurio di Liliana Cavalletti vi salutiamo, ci uniamo a questo augurio di Liliana a tutti coloro che entreranno nella scuola e anche a quelli appena fuori, penso a tutti coloro che lavorano anche negli uffici scolastici e che svolgono un lavoro molto, molto importante loro come i collaboratori scolastici. Grazie a Liliana Cavalletti, grazie a voi che ci avete ascoltato, l'appuntamento è per la settimana prossima.